L'Università del Piemonte Orientale, in collaborazione con Provincia di Novara, Comune di Novara, Unione dei Segretari Comunali e Provinciali del Piemonte e la Community Se Sei Sindaco, presentano il primo Master per Sindaci ed Amministratori. Quinta puntata. Il Comune, la sussidiarietà e la responsabilità. L'arte difficile di amministrare.
Benvenuti a questa nuova puntata del nostro percorso dedicato agli amministratori locali, ai sindaci, agli assessori, ai consiglieri comunali e a tutti coloro che ogni giorno si confrontano con la complessità della pubblica amministrazione. Oggi affrontiamo un tema che può sembrare tecnico, quasi da manuale di diritto costituzionale, ma che in realtà tocca il cuore dell'amministrare. Il ruolo del comune, il principio di sussidiarietà, il rapporto con province, regioni e Stato e soprattutto la capacità degli enti locali di dare risposte concrete ai cittadini. Perché alla fine, dietro ogni articolo della Costituzione, dietro ogni comma del testo unico degli enti locali, dietro ogni provvedimento amministrativo, c'è sempre una domanda semplice. Chi deve fare che cosa? E come può farlo nel modo migliore per servire la comunità? Partiamo da una constatazione molto concreta. In tanti comuni, soprattutto nei comuni piccoli, si sta diffondendo una sensazione di disagio. È la sensazione di essere rimasti un po' soli. Soli davanti a norme sempre più complesse. Soli davanti a uffici con poco personale. Soli davanti a responsabilità che crescono, mentre le strutture organizzative spesso si indeboliscono. E questo non riguarda solo gli amministratori politici. Riguarda anche i tecnici, i funzionari, i segretari comunali, i responsabili dei servizi. Tutti si trovano dentro una macchina amministrativa che deve continuare a funzionare, anche quando le risorse sono poche e le competenze richieste sono molte. Quando le cose da seguire diventano troppe, inevitabilmente cala l'attenzione. Succede nella vita quotidiana, succede nelle famiglie, succede negli uffici pubblici. Ma negli enti locali questo problema può diventare molto serio, perché ogni disattenzione può trasformarsi in un disservizio, in un conflitto, in un atto sbagliato, in una responsabilità. E allora servono tre qualità fondamentali per chi amministra o per chi vuole amministrare: il senso di responsabilità, la lungimiranza e la capacità di guardare oltre l'immediato. Amministrare non significa soltanto risolvere il problema del giorno. Significa capire quale direzione dare alla comunità. Significa scegliere. E ogni scelta amministrativa è anche una scelta politica, nel senso più alto del termine. C'è poi un altro aspetto fondamentale. Ciò che non conosciamo è come se non esistesse. Questa frase, apparentemente semplice, è invece decisiva. Se un amministratore non conosce una norma, uno strumento, una possibilità organizzativa, quella possibilità per lui non esiste. E se non esiste, non può essere usata per risolvere un problema. Ecco perché la formazione è così importante. Non come esercizio astratto, non come accumulo di nozioni, ma come strumento per evitare disarmonie, incomprensioni e conflitti. Molte tensioni amministrative nascono proprio da qui, dalla mancata conoscenza, dalla difficoltà di comunicare, dalla percezione che una scelta sia ingiusta o incomprensibile. Il tema di oggi parte proprio da qui, dalla necessità di capire meglio come è costruita la nostra Repubblica e quale posto occupano i comuni dentro questa architettura. Il primo riferimento è l'articolo 114 della Costituzione. Questo articolo dice che la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. L'ordine non è casuale. La Costituzione, dopo la riforma del titolo V del 2001, mette i comuni al primo posto. Prima ci sono i comuni, poi le province, poi le città metropolitane, poi le regioni e infine lo Stato. Questo passaggio ha un valore enorme. Nella visione precedente lo Stato era il centro da cui tutto discendeva. Con la riforma costituzionale si afferma invece una logica diversa. La Repubblica non coincide solo con lo Stato centrale, ma è fatta da una pluralità di enti, a partire da quello più vicino ai cittadini, cioè il comune. Il comune è il primo livello istituzionale, è il luogo in cui la comunità si riconosce, è il punto di contatto più immediato tra il cittadino e la pubblica amministrazione. Il cittadino, quando ha un problema, molto spesso non pensa al ministero, Non pensa alla regione, non pensa neppure alla provincia. Pensa al sindaco, vai in comune, cerca una risposta lì. Ed è per questo che il comune non è un ente minore. Può essere piccolo nelle dimensioni, può avere pochi dipendenti, può avere un bilancio limitato, ma dal punto di vista costituzionale è il primo presidio della Repubblica. Da qui arriviamo all'articolo 118 della Costituzione, che è centrale per il nostro ragionamento. L'articolo 118 afferma che le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Questa frase contiene una vera filosofia dell'amministrazione. La regola di partenza è che le funzioni amministrative stanno in capo ai comuni. Però non tutti i comuni sono uguali. Ci sono comuni grandi, medi, piccoli, piccolissimi. Ci sono comuni con strutture organizzative solide e comuni con un solo dipendente o con personale condiviso. Ci sono territori semplici e territori complessi. Ci sono enti con risorse finanziarie adeguate e altri che fanno fatica anche a garantire l'ordinario. Per questo la Costituzione introduce tre principi: sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. La sussidiarietà verticale significa che la funzione deve essere esercitata dal livello istituzionale più vicino ai cittadini. Ma se quel livello non è in grado di svolgerla adeguatamente, allora si può salire al livello superiore: provincia, città metropolitana, regione, Stato. Non è un modo per togliere potere ai comuni. È, al contrario, un modo per garantire che il servizio venga comunque reso. Il criterio non è l'orgoglio istituzionale, ma l'interesse del cittadino. La differenziazione impone di considerare le caratteristiche concrete dei diversi enti. Un comune di 1.000 abitanti non può essere trattato sempre come un comune di 100.000 abitanti. Un comune montano non ha gli stessi problemi di un comune metropolitano. Un comune turistico non ha le stesse esigenze di un comune agricolo o industriale. L'adeguatezza, invece, chiede una cosa molto semplice. La funzione deve essere esercitata bene. Non basta dire che una competenza appartiene a un ente. Bisogna chiedersi se quell'ente è davvero in condizione di svolgerla in modo efficace. Differenziazione e adeguatezza sono due facce della stessa medaglia. La differenziazione guarda alla realtà concreta dell'ente. L'adeguatezza guarda alla qualità del servizio che deve essere garantito. Ed è qui che entra in gioco il ruolo delle province. La provincia, nella logica costituzionale, dovrebbe essere il primo livello di supporto sopra i comuni. Soprattutto per i comuni più piccoli, la provincia può rappresentare un punto di riferimento naturale, perché ha una dimensione territoriale più ampia, conosce il territorio, può coordinare servizi, può sostenere funzioni che il singolo comune non riesce a gestire da solo. Negli anni, però, le province sono state indebolite. Sono state svuotate di personale, risorse e funzioni. E oggi ci troviamo in una situazione paradossale. Proprio mentre i comuni avrebbero più bisogno di un livello intermedio forte, quel livello intermedio spesso non ha più gli strumenti per svolgere pienamente il proprio ruolo. Eppure la necessità rimane. Pensiamo alla polizia locale, alla gestione tecnica di alcuni servizi, alla pianificazione territoriale, alla manutenzione, alle competenze specialistiche. In molti casi avrebbe senso organizzare funzioni a livello sovracomunale o provinciale. Ma perché questo funzioni, serve una cornice chiara, omogenea, razionale. Non basta dire ai comuni collaborate. Bisogna creare condizioni reali perché possano farlo. Accanto alla sussidiarietà verticale, esiste poi la sussidiarietà orizzontale. Qui il ragionamento cambia. Non parliamo più del rapporto tra comune, provincia, regione e Stato. Parliamo del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini, associazioni, enti del terzo settore, formazioni sociali. La sussidiarietà orizzontale significa che i cittadini, singoli o associati, possono contribuire allo svolgimento di attività di interesse generale. La funzione resta pubblica, ma l'amministrazione deve favorire l'iniziativa autonoma della società civile. Questo principio è molto importante, soprattutto oggi, dopo la riforma del terzo settore. I comuni possono trovare nelle associazioni, nelle cooperative sociali, negli enti del volontariato e nelle realtà civiche dei partner preziosi. Naturalmente bisogna farlo bene. Non significa scaricare sui privati quello che il comune non vuole fare. Non significa confondere il volontariato con la sostituzione gratuita della pubblica amministrazione. Significa invece riconoscere che alcune attività di interesse generale possono essere svolte meglio se pubblico e privato sociale collaborano. Pensiamo ai servizi alla persona, alla cultura, alla cura del territorio, alla protezione civile, alle iniziative educative, alla gestione di spazi pubblici, alla promozione della comunità. In tutti questi campi la sussidiarietà orizzontale può diventare una risorsa enorme. Anche il testo unico degli enti locali richiama questo principio. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. La parola chiave, ancora una volta, è adeguatamente. Non basta coinvolgere qualcuno. Bisogna farlo in modo corretto, trasparente, coerente con l'interesse generale. A questo punto dobbiamo richiamare anche l'articolo 13 del testo unico degli enti locali, che individua le funzioni del comune. Al comune spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, soprattutto nei settori dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico. Questa formula ci dice che il comune è l'ente della prossimità, si occupa della vita concreta delle persone, si occupa del territorio, dei servizi, dello sviluppo, della qualità della vita. Il comune non amministra una stazione, amministra una comunità reale, fatta di persone, famiglie, imprese, associazioni, fragilità, aspettative, conflitti, bisogni. Ed è per questo che amministrare è un'arte. Non è soltanto applicare norme. Certo, le norme sono indispensabili, ma l'amministrazione richiede equilibrio, capacità di ascolto, prudenza, visione, capacità di mediazione. Saper amministrare significa trovare la soluzione più giusta dentro un ordinamento giuridico, spesso molto complesso. L'Italia è un paese con una produzione normativa enorme, stratificata, non sempre coordinata. Anche il testo unico degli enti locali, che dovrebbe essere il riferimento principale, avrebbe bisogno di un aggiornamento profondo, perché molte norme sono state superate da riforme successive, dalla giurisprudenza, dalla prassi, da cambiamenti istituzionali. Chi amministra deve quindi muoversi in un contesto difficile, deve conoscere le regole, ma deve anche capire come applicarle. Deve sapere quando una norma è ancora attuale, quando è stata modificata, quando è stata interpretata in modo diverso. In questo quadro, un tema molto delicato è quello della responsabilità. Negli ultimi anni si è parlato molto della responsabilità degli amministratori e dei funzionari. La responsabilità politica resta naturalmente per chi dà indirizzi e compie scelte amministrative generali. Ma sempre più spesso la responsabilità tecnica viene ricondotta ai pareri, agli atti, alle valutazioni dei funzionari e dei dirigenti. Questo alleggerisce in parte il ruolo politico, ma rende ancora più importante la scelta dei collaboratori tecnici. Un sindaco o una giunta devono poter contare su funzionari preparati, prudenti, capaci di assumersi responsabilità. Il problema è che nei piccoli comuni questa distinzione non è sempre così semplice. Nei comuni sotto i 5.000 abitanti può accadere che un assessore svolga anche funzioni di responsabile del servizio. Questo crea situazioni molto delicate, perché la stessa persona può trovarsi a vivere una doppia veste, politica e gestionale. E allora capiamo ancora meglio quanto siano importanti la formazione, l'organizzazione e il supporto agli enti locali. Un altro tema molto attuale è quello dell'intelligenza artificiale. Gli strumenti di intelligenza artificiale possono essere utili, possono aiutare a scrivere, a organizzare informazioni, a fare ricerche preliminari. Ma non sono infallibili, anzi, soprattutto in campo giuridico e amministrativo, vanno usati con grande prudenza. Un errore nella distinzione tra un'ordinanza contingibile e urgente, adottata ai sensi dell'articolo 50 del testo unico, e un'ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 54, non è un dettaglio. Sono due mondi diversi, Nel primo caso il sindaco agisce come capo dell'amministrazione locale. Nel secondo caso agisce come ufficiale di governo. Cambiano i presupposti, cambia il rapporto con la prefettura, cambia il quadro giuridico. Se uno strumento automatico confonde queste due ipotesi, l'amministratore non può limitarsi a dire «me lo ha detto l'intelligenza artificiale». L'IA può essere un aiuto, ma non può sostituire lo studio, la competenza, la responsabilità personale e professionale. In pubblica amministrazione non basta produrre un testo che sembri plausibile. Bisogna produrre un atto corretto. Torniamo allora alle caratteristiche fondamentali degli enti locali. La prima è l'autonomia. Autonomia significa capacità di darsi regole. Il comune adotta statuti e regolamenti. Questi non sono semplici documenti organizzativi, sono atti normativi, cioè fonti che disciplinano comportamenti, procedimenti, diritti, doveri, competenze. Scrivere un regolamento è una cosa seria. Un regolamento scritto male crea problemi a catena, può generare contraddizioni, incertezze, conflitti, contenziosi. Può rendere difficile l'applicazione delle norme da parte degli uffici, può danneggiare i cittadini. La coerenza normativa è fondamentale. Le norme interne dell'ente devono essere chiare, coordinate, aggiornate, non contraddittorie. Quando due disposizioni dello stesso regolamento dicono cose incompatibili, si crea un'antinomia. E quando si crea un'antinomia, si indebolisce la certezza del diritto. La seconda caratteristica è l'autarchia, cioè la capacità dell'ente di adottare provvedimenti amministrativi. La vita del comune si esprime attraverso atti, deliberazioni di consiglio, deliberazioni di giunta, determinazioni dirigenziali, ordinanze, autorizzazioni, concessioni, provvedimenti di vario tipo. Il provvedimento amministrativo è lo strumento attraverso cui la funzione diventa concreta. La funzione è il potere-dovere dell'ente. Il provvedimento è l'atto con cui quella funzione si manifesta nella realtà. E quando un provvedimento incide sui cittadini, bisogna stare particolarmente attenti, perché la pubblica amministrazione può ampliare diritti, ma può anche limitarli. Può concedere, ma può anche vietare. Può autorizzare, ma può anche ordinare. Può creare opportunità, ma può anche imporre vincoli. Per questo serve prudenza. Uno strumento importante è l'autotutela. L'autotutela consente all'amministrazione di rivedere i propri atti, correggere errori, annullare o modificare provvedimenti illegittimi o inopportuni, nei limiti previsti dalla legge. Ma ancor prima dell'autotutela formale, è importante la cultura del riesame. Quando nasce un conflitto, quando un cittadino contesta un atto, quando emerge un dubbio, non bisogna irrigidirsi. È utile verificare, rileggere, controllare, lasciare traccia di un'istruttoria interna. Questo non significa dare sempre ragione a chi contesta. Significa dimostrare che l'amministrazione non agisce per arroganza, ma per interesse pubblico. Significa far vedere che la decisione è stata presa o confermata dopo una valutazione seria. In pubblica amministrazione una delle frasi più pericolose è «Io conto più dell'altro». È un atteggiamento sbagliato. Chi amministra ha responsabilità, non superiorità personale. Ha un ruolo, non un privilegio. Deve decidere, certo, ma deve farlo ascoltando, motivando, rispettando. E qui arriviamo a un altro punto decisivo, il conflitto. In teoria dal conflitto può nascere una sintesi. Nella filosofia, nella dialettica, nel confronto culturale, il conflitto può produrre avanzamento. Ma nella pubblica amministrazione, molto spesso, dal conflitto nasce il blocco, nasce il contenzioso, nasce la paralisi, nasce, nei casi peggiori, il commissariamento. Per questo il conflitto va intercettato subito. Quando si percepisce che qualcosa si sta incrinando, quando un rapporto tra amministrazione e cittadini, o tra organi politici e uffici, o tra maggioranza e minoranza, si sta trasformando in scontro sterile, bisogna intervenire. Il conflitto non governato consuma energie, irrigidisce le posizioni, peggiora la qualità delle decisioni. E un comune non può permetterselo, perché deve continuare a dare servizi. I cittadini non chiedono conflitti istituzionali, chiedono strade mantenute, scuole funzionanti, servizi sociali presenti, uffici accessibili, risposte chiare, tempi ragionevoli, territorio curato. Un altro ambito, spesso sottovalutato, è quello dei regolamenti comunali. Molti enti hanno regolamenti vecchi, non aggiornati, magari copiati da altri comuni senza un vero adattamento. Ma copiare un regolamento sbagliato significa importare un problema. Ogni comune dovrebbe periodicamente rivedere i propri regolamenti. Il regolamento del Consiglio Comunale, il regolamento degli uffici e dei servizi, i regolamenti di polizia urbana, i regolamenti edilizi, quelli sui procedimenti, sui contributi, sulle entrate, sulla partecipazione. Non sempre serve riscrivere tutto, ma almeno una verifica è necessaria. Le norme cambiano, la società cambia, le esigenze cambiano. Un regolamento che funzionava 20 anni fa può essere oggi inadeguato. Pensiamo, ad esempio, al ruolo degli assessori esterni nei consigli comunali. In molti regolamenti si trovano ancora previsioni molto restrittive, che limitano fortemente la loro possibilità di intervenire. Eppure, in molti casi, l'assessore ha seguito l'argomento, lo conosce, ha partecipato alla preparazione della proposta, magari l'ha votata in giunta. Escluderlo completamente dal dibattito consiliare può essere poco ragionevole. Il Consiglio Comunale è il luogo più alto del confronto democratico locale. È giusto tutelare le competenze, le regole, il diritto di voto dei consiglieri. Ma è altrettanto giusto favorire un dibattito informato, utile, comprensibile. Amministrare bene significa anche creare sedi di confronto funzionanti. E poi c'è il tema delle persone. Gli enti locali funzionano se funzionano le persone. Sindaci, assessori, consiglieri, segretari, responsabili, istruttori, collaboratori. Le norme sono importanti, ma senza persone competenti e motivate restano sulla carta. Oggi entrare nella pubblica amministrazione richiede preparazione. Un istruttore amministrativo, anche appena assunto, può trovarsi rapidamente a gestire procedimenti importanti. Può diventare responsabile del procedimento. Può predisporre atti che poi condizionano la decisione del dirigente o del responsabile del servizio. La legge sul procedimento amministrativo, la legge 241 del 1990, assegna al responsabile del procedimento un ruolo centrale. L'istruttoria non è un passaggio secondario, è il cuore della decisione amministrativa. Se l'istruttoria è fatta male, anche il provvedimento finale rischia di essere debole. Per questo la formazione non è un lusso, è una necessità. Un comune che investe nella formazione riduce il rischio di errori, aumenta la qualità degli atti, migliora il clima interno, dà risposte migliori ai cittadini. La formazione, però, non deve essere vissuta come un adempimento burocratico. Deve diventare cultura amministrativa. Deve aiutare amministratori e dipendenti a parlare la stessa lingua, a capirsi, a collaborare. Anche il ruolo del segretario comunale merita una riflessione. Il segretario è una figura fondamentale per la legalità dell'ente. Non è soltanto un tecnico che verbalizza o controlla formalmente gli atti. È, o dovrebbe essere, un punto di riferimento per l'amministrazione, per gli uffici, per la correttezza dell'azione amministrativa. Naturalmente il segretario non deve confondersi con il direttore generale. Sono figure diverse, con logiche diverse. Il direttore generale guarda maggiormente all'organizzazione e alla gestione. Il segretario presidia la legalità, la correttezza, la coerenza dell'azione amministrativa. Quando queste figure collaborano bene, l'ente ne trae grande beneficio. Quando i ruoli si confondono o si indeboliscono, aumentano i rischi. Alla fine, tutto torna a un principio antico. Non danneggiare le persone, dare a ciascuno il suo, vivere e amministrare con onestà. Sono principi antichi, ma ancora attualissimi. Chi amministra deve cercare l'equilibrio, deve contemperare interessi diversi, deve sapere che dietro ogni pratica c'è una persona, dietro ogni norma c'è una finalità, dietro ogni atto c'è una responsabilità. L'interesse pubblico non è una formula vuota, è il criterio che deve orientare ogni scelta. Ma l'interesse pubblico non si realizza con l'arroganza né con la paura. Si realizza con competenza, prudenza, coraggio e capacità di ascolto. La paura, entro certi limiti, non è un difetto. Un amministratore o un funzionario che non ha mai timore può essere pericoloso. Il giusto timore indica consapevolezza. Significa sapere che si sta facendo qualcosa di serio. Significa non prendere alla leggera il potere di incidere sulla vita degli altri. Il problema nasce quando la paura diventa paralisi, quando nessuno firma più nulla, quando ogni decisione viene rinviata, quando l'amministrazione si blocca per timore della responsabilità. Anche qui serve equilibrio. La pubblica amministrazione non può essere imprudente, ma non può neppure essere immobile. E allora il messaggio finale di questa riflessione è semplice. I comuni sono il primo livello della Repubblica, ma non devono essere lasciati soli. Hanno bisogno di province in grado di supportarli, di regioni capaci di programmare, di uno Stato che semplifichi e coordini, di cittadini e realtà sociali che collaborino, di funzionari preparati, di amministratori consapevoli. La sussidiarietà non è una parola astratta, è il principio secondo cui ciascuno deve fare la propria parte al livello più vicino possibile ai bisogni, ma con la capacità di chiedere aiuto quando serve, di collaborare quando è utile, di salire di livello quando è necessario. Amministrare un comune significa stare dentro questa rete di relazioni. Significa non chiudersi nel proprio municipio, ma neppure rinunciare al proprio ruolo. Significa sapere che il comune è il primo presidio della Repubblica, ma anche che nessun comune, soprattutto se piccolo, può risolvere tutto da solo. E allora forse il compito più importante di chi amministra oggi è proprio questo: costruire connessioni tra istituzioni, tra uffici, tra comuni, tra pubblico e privato sociale, tra amministratori e cittadini. Perché una comunità amministrata bene non è una comunità senza problemi. È una comunità in cui i problemi vengono affrontati con metodo, responsabilità e fiducia. Pausa. In conclusione, questa lezione ci lascia alcune parole chiave: autonomia, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, responsabilità, prudenza, collaborazione. Sono parole che sembrano tecniche, ma in realtà descrivono la vita quotidiana di ogni comune. Ogni volta che un sindaco riceve un cittadino, ogni volta che una giunta approva una delibera, ogni volta che un responsabile firma una determinazione, ogni volta che un consiglio discute un regolamento, quelle parole diventano concrete. Ed è lì che si misura la qualità dell'amministrazione. Non nella teoria, ma nella capacità di trasformare norme complesse in decisioni giuste, servizi utili e comunità più forti.